ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Septimus scattò a sedere, terrorizzato. Cosa vedeva? Il vassoio di banane sulla credenza. Non c'era nessuno. Rezzi aveva accompagnato la bimba dalla madre. Era ora di andare a letto. Così stavano le cose. Essere solo per sempre. Quella era la sentenza pronunciata a Milano, quando era entrato nella stanza e le aveva viste ritagliare con le forbici le forme di tela rigida. Essere solo per sempre. Era solo. Con la credenza e le banane. Era solo. Allo scoperto, su quella sporgenza desolata, disteso, ma non sulla cima di un colle, non su un picco, sul divano della signora Filmer. Quanto alle visioni, le facce, le voci dei morti, dov'erano? C'era un paravento davanti a lui, con giunchi neri e rondini azzurre. Là, dove aveva visto montagne, dove aveva visto facce, dove aveva visto bellezza, c'era un paravento. «Evans!» gridò. Non ebbe risposta. Forse era stato lo squittio di un topo, il fruscio di una tenda. Erano quelle le voci dei morti, il paravento, il secchio del carbone, la credenza. Ma ecco Rezia, col suo chiacchiericcio. Era arrivata una lettera. Tutti i piani erano cambiati. La signora Filmer non ce la faceva ad andare a Brighton. Mancava il tempo per avvertire la signora Williams. E Rezia trovava tutto ciò molto, molto seccante. Quando lo sguardo le cadde sul cappellino e pensò... Forse poteva fare solo una piccola... La voce le si spense in un'allegra melodia. «Dannazione!» esclamò. Ci si divertivano con le imprecazioni di Rezia. L'ago si era spezzato. Il cappellino, la bimba, Brighton, l'ago. Faceva così Rezia, prima una cosa poi un'altra, faceva così e intanto cuciva. Voleva sapere se spostando la rosa aveva migliorato il cappello. Venne a sedersi al fondo del divano. Erano perfettamente felici adesso, disse all'improvviso posando il cappello, perché ora poteva dirgli qualunque cosa, poteva dirgli tutto ciò che le frullava per la testa. Era stata quasi la prima cosa che aveva pensato di lui quella sera al caffè, quando era entrato con i suoi amici inglesi. Era entrato un po' timido, guardandosi intorno, e gli era caduto il cappello mentre cercava di appenderlo, se ne ricordava benissimo. Sapeva che era inglese, anche se non uno di quegli spilungoni inglesi che piacevano tanto a sua sorella. No, lui era sempre stato magrolino, ma aveva una bellissima carnagione e con il suo naso adunco, gli occhi chiari, quel modo di star seduto un po' curvo, l'aveva fatta pensare, gliel'aveva detto spesso, a un giovane falco, vedendolo per la prima volta quella sera mentre loro giocavano a domino e lui era entrato, un giovane falco. Ma con lei era sempre stato molto gentile, non l'aveva mai visto arrabbiato o sbronzo. Solo talvolta sofferente per quella terribile guerra, ma anche in quel caso, appena lei entrava, ne scacciava il pensiero. qualsiasi cosa al mondo, qualsiasi cruccio sul lavoro, di qualsiasi cosa le andasse di parlargli. Lui capiva subito. Nemmeno con i suoi familiari era così, essendo più vecchio di lei e tanto intelligente. Com'era serio! Voleva che leggesse Shakespeare quando ancora non riusciva a leggere una storia per bambini in inglese. Avendo più esperienza, era capace di aiutarla e anche lei di aiutare lui. Ma ora il cappellino. E poi si stava facendo tardi. Sir William Bradshaw. Si portò le mani alla testa aspettando che le dicesse se il cappello gli piaceva o no. E mentre stava seduta lì aspettando con gli occhi bassi, lui sentiva la sua mente svolazzare come un uccellino di ramo in ramo e posarsi ogni volta sul ramo giusto. Lui seguiva la sua mente e lei rimaneva seduta in una di quelle pose morbide e rilassate che le erano tanto naturali. E qualunque cosa le dicesse, subito sorrideva come un uccellino che si posa aggrappandosi saldamente al ramo con le zampette. Ma si ricordò. Bradshaw aveva detto: «Le persone che amiamo di più non ci sono d'aiuto quando siamo malati». Bradshaw diceva che gli avrebbero insegnato a riposare. Bradshaw diceva che lui e Rezia dovevano separarsi. Dovevano. Perché doveva? Quale autorità aveva Bradshaw su di lui? Che diritto ha Bradshaw di dirmi che devo? Domandò. «È perché hai parlato di ucciderti», disse Rezia. Grazie al cielo, ora poteva dire qualsiasi cosa a Septimus. Dunque era nelle loro mani. Holmes e Bradshaw gli stavano alle calcagna. Il mostro con le narici rosse fiutava ogni luogo segreto, autorizzato a dire «deve». Dove erano le sue carte? Le cose che aveva scritto? Gli portò le sue carte, le cose che aveva scritto lui e quelle che lei aveva scritto per lui. Le sparpagliò sul divano. Le guardarono insieme. Diagrammi, disegni, uomini e donne minuscoli con bastoni al posto delle braccia e ali. Erano ali? Sul dorso. Cerchi tracciati con monete da moscellino e da sei penny. Soli e stelle. Precipizi tortuosi con scalatori che si arrampicavano legati insieme, come forchetta e coltello. Tratti di mare con faccine che ridevano, tra quelle che forse erano onde. «Bruciali!» gridò lui. «E ora gli scritti. Morti che cantano dietro i cespugli di rododendro. Odi al tempo, conversazioni con Shakespeare. Evans! I suoi messaggi dal mondo dei morti. Non tagliate gli alberi, dillo al primo ministro. Amore universale, il significato del mondo. Bruciali!» gridò. Ma Rezia li protesse con le mani. Alcuni erano bellissimi a suo avviso. Li avrebbe legati insieme, non aveva una busta, con un avanzo di seta. E se venivano a prenderlo, disse, sarebbe andato con lui. Non potevano separarli contro la loro volontà, disse. Riordinò con cura i fogli, li raccolse insieme e li legò quasi senza guardare, sedendogli vicina, sedendo accanto a lui, pensò Septimus, come se avesse intorno tutti i suoi petali. Era un albero in fiore. E tra i rami spuntava il volto di un legislatore che aveva raggiunto un santuario dove lei non temeva nessuno, né Holmes né Bradshaw. Un miracolo, un trionfo, l'ultimo e il più straordinario. La vide salire barcollando l'orrendo scalone ingombro di Holmes e Bradshaw, uomini che non pesavano mai meno di 80 chili, le cui mogli andavano a corte, uomini che guadagnavano 10.000 sterline all'anno e parlavano di proporzione, che emettevano verdetti diversi perché Holmes diceva una cosa e Bradshaw un'altra, eppure restavano giudici che confondevano una visione con una credenza, che non avevano le idee chiare su niente, eppure legiferavano, infliggevano punizioni. Su costoro lei trionfava. «Fatto!» disse. Le carte erano a posto, nessuno le avrebbe trovate, le avrebbe nascoste lei. E disse: «Nulla li avrebbe separati. Sedette di nuovo accanto a lui e lo chiamò con il nome di quel falco o corvo che, essendo malizioso e un grande istruttore di raccolti, gli somigliava proprio. Nessuno li avrebbe separati, ripeté. Poi andò in camera da letto a fare i bagagli, ma udendo delle voci al piano di sotto e pensando che fosse arrivato il dottor Holmes, corse giù per impedirgli di salire. Settimus la sentì parlare con il dottor Holmes sulle scale. «Mia cara signora, sono venuto da amico», diceva Holmes. «No! Non le permetterò di vedere mio marito!» replicò lei. Gli sembrava di vederla una piccola chioccia con le ali distese per sbarrargli il passo. Ma Holmes insisteva. «Mia cara signora, mi permetta!» disse Holmes, spingendola da parte. Holmes era un uomo assai robusto. Holmes stava salendo. Holmes avrebbe spalancato la porta. Holmes avrebbe detto: «Abbiamo paura?» Holmes l'avrebbe catturato. Questo no, né Holmes né Bradshaw. Si alzò dal divano, malfermo sulle gambe, anzi barcollando, ora su un piede, ora sull'altro, valutò il bel coltello lustro della signora Filmer, sul cui manico era inciso pane. Ma no, non lo si poteva sciupare. Il gas? Ma ormai era troppo tardi, Holmes stava arrivando. Il rasoio avrebbe potuto prenderlo, ma Rezia, che sempre provvedeva a quel tipo di cose, l'aveva già messo in valigia. Restava solo la finestra. L'ampia finestra di quella pensione di Bloomsbury. Il gesto faticoso, fastidioso e piuttosto melodrammatico di aprire la finestra e buttarsi di sotto. Era la loro idea di tragedia, non la sua né di Rezia. Lei stava dalla sua parte. Holmes e Bradshaw amavano quel tipo di cose. Sedette sul davanzale, ma avrebbe aspettato fino all'ultimo momento. Non aveva voglia di morire, la vita era bella, il sole caldo. Soltanto esseri umani? Un vecchio che scendeva i gradini della casa di fronte si fermò a guardarlo. Holmes stava per entrare. «Ve la do io!» gridò. E si buttò con decisione, con violenza, giù sulla cancellata del giardino della signora Filmer. «Vigliacco!» gridò il dottor Holmes, spalancando la porta. Rezia accorse alla finestra. Vide. Capì. Il dottor Holmes e la signora Filmer urtarono uno contro l'altra. La signora Filmer si tolse il grembiule e le coprì gli occhi mentre la guidava verso la stanza da letto. Ci fu un correre precipitoso su e giù per le scale. Il dottor Holmes entrò, bianco come un lenzuolo, scosso dal tremito, con un bicchiere in mano. «Doveva essere coraggiosa e bere qualcosa», disse. «Cos'era? Qualcosa di dolce, perché suo marito era orribilmente straziato, non avrebbe ripreso conoscenza, non doveva vederlo. Bisognava risparmiarle quanto più possibile, avrebbe già dovuto affrontare l'inchiesta. Povera donna, chi avrebbe potuto prevederlo? Un impulso repentino, non c'era motivo di biasimare nessuno», disse alla signora Filmer. «E perché diavolo l'avesse fatto?» Il dottor Holmes proprio non riusciva a capirlo. Le sembrava, mentre beveva quella roba dolciastra, di aprire grandi vetrate ed entrare in un giardino. Ma dove? L'orologio scandiva. 1, 2, 3. Com'era assennato quel suono rispetto a tutti quei tonfi e bisbigli. Proprio come Septimus. Si stava addormentando, ma l'orologio continuava a scandire. 4, 5, 6. E la signora Filmer, che scuoteva il grembiule, non l'avrebbero portato dentro il corpo, vero? Sembrava parte del giardino, una bandiera. Lei una volta aveva visto una bandiera sventolare lentamente da un pennone, quando era stata da sua zia a Venezia. Gli uomini uccisi in battaglia venivano salutati così, e Septimus aveva fatto la guerra. Dei ricordi che lei aveva, gran parte erano felici. Si metteva un cappello e correva attraverso campi di grano. Dove era stato? fin su un colle in qualche posto vicino al mare, perché c'erano navi, gabbiani, farfalle. Si erano sedute su uno scoglio. A Londra anche si erano seduti, e nel dormiveglia le giungevano attraverso la porta della stanza da letto gocciolio di pioggia, bisbigli, fruscii fra le spighe di grano, la carezza del mare, tale a lei sembrava, che tutti li accoglieva nella sua conchiglia tornita e mormorava a lei, distesa sulla riva, sparsa si sentiva come fiori gettati su una tomba.
Park the car at the side of the road. We should know time's tide will smother you. And I will too. When you laugh about people, is this a very lonely, their only desire is to die? But I'm afraid it doesn't make me smile.
«È morto», disse, sorridendo alla povera vecchia che la vegliava coi suoi onesti occhi azzurri fissi sulla porta. «Non l'avrebbero portato dentro, vero?» Ma la signora Filmer fece una smorfia. «Oh, no, no, ora lo stavano portando via. Non sarebbe stato meglio dirglielo? Marito e moglie dovrebbero stare insieme», pensava la signora Filmer. «Ma bisognava fare come diceva il dottore». «Lasciatela dormire», disse il dottor Holmes, tastandole il polso. Lei vide il robusto profilo del suo corpo scuro contro la finestra. Dunque quello era il dottor Holmes. «Uno dei trionfi della civiltà», pensava Peter Walsh. «È uno dei trionfi della civiltà», mentre risuonava lo squillo acuto dell'ambulanza. Veloce, puntuale, l'ambulanza correva verso l'ospedale, avendo raccolto tempestivamente, con pietà, qualche povero diavolo. Qualcuno ferito al capo, colto da malore, investito forse un attimo prima a uno di quegli incroci, come poteva succedere anche a lui. Quella era civiltà. Lo colpivano, tornando dall'Oriente, l'efficienza, l'organizzazione, il senso civico di Londra. Ogni carretto, ogni vettura si spostava spontaneamente di lato per lasciar passare l'ambulanza. Forse era morboso, o meglio era commovente il rispetto che mostravano per l'ambulanza con dentro la vittima. Uomini impegnatissimi che si affrettavano verso casa, e tuttavia mentre il veicolo passava subito si immaginavano la moglie, o forse loro stessi là dentro, stesi su una lettiga, con accanto un medico e un'infermiera. Ah, ma i pensieri diventano morbosi, sentimentali, appena si evocano medici, cadaveri. Un vago brivido di piacere, una sorta di libidine addirittura, oltre all'impressione visiva, ammonisce a non insistere con questo tipo di cose, fatali all'arte, fatali all'amicizia. Vero. Eppure, pensò Peter Walsh quando l'ambulanza svoltò all'angolo, ma se ne udiva ancora lo squillo acuto nell'altra strada, e anche più lontano, mentre attraversava Tottenham Court Road, sempre squillando, è il privilegio della solitudine. In privato uno fa ciò che meglio crede. Si può piangere se nessuno ci vede. Era stata la sua rovina quella sensibilità nella società anglo-indiana, non piangere al momento opportuno e nemmeno ridere. «C'è qualcosa in me», pensava, fermo accanto alla cassetta postale, «che ora potrebbe sciogliersi in lacrime. Il perché lo sa il cielo. Una qualche forma di bellezza, probabilmente, e la fatica della giornata che, iniziata con la visita a Clarissa, lo aveva estenuato con il suo calore, la sua intensità e il lento gocciolare delle sensazioni nel sotterraneo in cui si raccoglievano, profonde, oscure, e di cui nessuno avrebbe mai saputo nulla. In parte, per tale ragione, una segretezza assoluta e inviolabile, la vita gli era sempre sembrata un giardino sconosciuto, un labirinto di svolte e angoli, sorprendente, sì. In simili momenti si restava davvero senza fiato. E proprio lì, accanto a una cassetta postale di fronte al British Museum, gli capitava uno di quei momenti quando le cose arrivano tutte insieme, quell'ambulanza, e la vita e la morte. Era come se fosse risucchiato su un tetto altissimo da quel susseguirsi di emozioni, e il resto di lui, come una spiaggia bianca disseminata di conchiglie, restasse nudo. Era stata la sua rovina nella società anglo-indiana, quella sensibilità. Clarissa, un tempo, quando andavano in giro insieme sull'imperiale degli omnibus, Clarissa, almeno in apparenza, si emozionava facilmente, talvolta disperata, talvolta di ottimo umore. Era argento vivo a quell'epoca e un'eccellente compagnia quando individuava buffe scenette, nomi e persone dall'imperiale degli omnibus. Avevano infatti l'abitudine di esplorare Londra e di tornare con borse piene di tesori dal Caledonian Market. Clarissa aveva una teoria a quell'epoca. Avevano montagne di teorie, sempre teorie, come tutte le persone giovani. Una teoria per spiegare la loro insoddisfazione di non conoscere le persone, di non essere conosciuti. Del resto, come ci si poteva conoscere? Ci si incontrava ogni giorno e poi non ci si vedeva per 6 mesi o per anni. Era deprimente, su questo concordavano, conoscere così poco le persone. Ma lei, seduta sul bus, sosteneva di sentirsi se stessa dovunque, non qui, e picchiettava lo schienale del sedile, ma dovunque, indicava con la mano mentre percorrevano la strada. Lei era quello e quello e quello, sicché per conoscere lei o chiunque altro, bisognava trovare le persone e perfino i luoghi che li completavano. Sentiva strane affinità con persone a cui non aveva mai parlato. Una donna nella via, un uomo dietro un bancone, perfino con gli alberi, con i granai. Approdava a una teoria trascendentale che, visto il suo orrore per la morte, le consentiva di credere, o dire di credere, malgrado il suo scetticismo, che essendo le nostre apparizioni, la parte di noi che appare, così transitorie rispetto all'altra, la parte invisibile di noi che si dispiega immensa. L'invisibile potrebbe sopravvivere e ritrovarsi in qualche modo attaccato a questa o quella persona, o perfino infestare certi luoghi dopo la morte. Chissà, chissà.